Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Migliaia di persone hanno manifestato in provincia di Cosenza per la morte dei quattro braccianti bruciati vivi perché chiedevano di essere pagati. Il caporalato uccide, scrivono i collettivi locali su uno striscione nel luogo dell'omicidio. Intanto l'inchiesta indaga sulle aziende. Teheran condanna l'attacco statunitense nel Golfo Persico. Sono state prese di mira postazioni radar iraniane e i Pasdaran rispondono con missili e droni su Bahrain e Kuwait, ma i negoziati per ora procedono. Mentre il Papa da Madrid condanna la guerra, non esistono conflitti giusti, nemmeno questo, ha detto il pontefice. Intanto l'esercito israeliano continua ad attaccare il Libano e la striscia di Gaza. Solo oggi sono state uccise 18 persone. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Diverse migliaia di persone hanno protestato ad Amendolara per i quattro braccianti bruciati vivi in provincia di Cosenza dopo aver chiesto di essere pagati. Basta morti e clandestinità, era uno dei cori urlati dai manifestanti, ma anche chi reclama i propri diritti non può finire così. Oltre al segretario della CGIL, Landini, sono arrivati ad Amendolara anche diversi leader dell'opposizione, come Elly Schlein e Nicola Frattoianni, che ha attaccato la ministra del lavoro Calderone, definendola invisibile alla vicenda. Ad Amendolara abbiamo raggiunto Silvia Guaraldi, segretaria nazionale Fly CGIL.
È stata una bellissima manifestazione, molto partecipata. Persone provenienti da tutta Italia, oltre che ovviamente dalla Calabria e dalle regioni limitrofe, c'erano delegazioni dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, una lunga scia rossa che ha attraversato il corso principale del paese. E contando le difficoltà anche logistiche per arrivare, secondo noi è stato un risultato straordinario. Molto sentiti gli interventi dal palco che denunciano questo fenomeno particolarmente radicato. Abbiamo lanciato una sfida al governo, che su questo si è limitato a un comunicato e a indire straordinari controlli, ma le stagioni ci sono tutti gli anni. Quindi non si può parlare di straordinarietà, una sfida a un modello produttivo che appunto si fonda sullo sfruttamento.
Durante la manifestazione sono stati fatti diversi atti simbolici nell'area di servizio dove i quattro braccianti sono stati uccisi. Prima della partenza del corteo, Landini e il segretario della FLAI, Giovanni Mininni, hanno deposto due corone di fiori in memoria delle vittime. E sempre lì il collettivo La Base di Cosenza, che da sempre combatte contro il caporalato, ha scritto su uno striscione «Il caporalato uccide». Jessica Cosenza fa parte del collettivo.
Il nostro spezzone è partito dal luogo in cui si è consumato l'eccidio dei quattro braccianti. Chiaramente una cosa così grave per noi non poteva rimanere silente. Noi abbiamo fatto una scritta commemorativa alla pompa di benzina dove appunto è avvenuta questa tragedia, con scritto mai più schiavi, e poi sullo striscione abbiamo scritto appunto il caporalato uccide, perché la realtà dei fatti è che si è consumato in questo momento un evento mediatico, insomma, molto grave. Ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo, di sfruttamento, di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
Intanto proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti. Ci sarebbe stata più di una rissa tra le vittime e i due caporali carnefici. I lavoratori chiedevano di non vivere in 10 in una stanza e di essere pagati. Poi tutto è finito con i quattro braccianti intrappolati dentro il minivan che andava a fuoco. C'è ancora da chiarire per chi lavorassero le vittime e contro chi agiva e per conto di chi agivano i caporali. Sentiamo il giornalista Franco Maurella.
Le indagini stanno andando avanti, si cercherà anche di capire dove lavorassero, in quale azienda agricola lavorassero i quattro o meglio i 5, e in che condizioni, se avessero avuto un contratto, se lavorassero in nero. E poi chiaramente c'è tutto uno sviluppo che tende a capire se questi caporali fossero una base piramidale, nel senso che ci fossero altri sopra di loro, perché non si è spenta l'ipotesi della longa manus dell'andrangheta in tutto questo affare. Potrebbe esserci anche una collusione tra caporali e azienda. Se i caporali portano dei braccianti agricoli sul posto e li fanno lavorare in nero, all'azienda va di lusso, nel senso che risparmiano un bel po' di denaro sottopagandoli, perché da quello che ci risulta una giornata di lavoro fatta di 12 ore veniva retribuita con 40 euro. Di questi 40 euro una parte andava anche ai caporali, e la pretendevano perché trovavano il lavoro a questi braccianti e li accompagnavano con mezzi propri.
Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. L'Iran ha condannato l'attacco degli Stati Uniti della notte scorsa contro le sue postazioni radar nel Golfo. Washington sostiene di aver distrutto alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran per colpire delle navi nello stretto di Hormuz e di avere solo in seguito bombardato le postazioni radar iraniane. Il regime di Teheran ha risposto ai raid attaccando con missili e droni il Bahrain e il Kuwait, che ospitano basi statunitensi. Il servizio di Farian Sabai.
Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è ancora messo alla prova. Le forze americane hanno preso di mira droni e siti radar iraniani, mentre l'Iran lancia missili contro basi americane nel Golfo. Per Teheran, gli attacchi americani contro le installazioni radar a Siriche sull'isola di Kashmir rappresentano una violazione flagrante del cessate il fuoco, un attacco alla sovranità nazionale e all'integrità territoriale dell'Iran. Gli attacchi si sono verificati mentre i negoziati per il cessate il fuoco sono in fase di stallo, con un accordo per porre fine alla guerra che non riesce a progredire. I media statunitensi riportano che il presidente Trump ha richiesto modifica ai termini dell'accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran afferma che gli Stati Uniti cambiano costantemente le loro posizioni, avanzano richieste nuove e contraddittorie. Nonostante il conflitto continui, gli Stati Uniti hanno concesso i visti alla nazionale iraniana di calcio per i mondiali in vista della prima partita a Los Angeles il 15 giugno. È la prima volta che la competizione vede una nazione ospitante accogliere la squadra di un paese con cui è in guerra. Per Popolare Network, Farian Sabai.
In serata, Papa Leone XIV ha parlato davanti a 500.000 giovani a Madrid, ricordando l'importanza di non rimanere indifferenti davanti alle ingiustizie del mondo. Oggi, al suo arrivo in Spagna, il pontefice aveva condannato apertamente la guerra in Iran, dicendo che nessun conflitto è giusto e che sicuramente anche quello scatenato da Stati Uniti e Israele non lo è. Così il Papa è tornato ancora una volta a discostarsi dall'approccio delle destre globali. Il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
Papa Leone XIV ha iniziato il suo primo viaggio europeo con parole dure contro la polarizzazione e la deriva populista della società. Nel suo primo discorso solenne dal Palazzo Reale di Madrid, il pontefice ha condannato fermamente gli approcci identitari e le narrative polarizzanti. La sicurezza non viene né dalle armi né dai muri, ha detto il Papa, che ha condannato di nuovo la guerra in Iran. Senza mai citarli esplicitamente, il Papa ha rivendicato una visione del mondo opposta a quella di Trump e delle destre globali. Le guerre giuste non esistono, ha detto il Papa, che ha chiesto di spendere di più in educazione. Leone XIV ha poi ringraziato la Spagna di Pedro Sánchez per il suo impegno a favore del diritto internazionale e del multilateralismo e ha invitato a continuare sulla strada dell'integrazione europea. Non sono mancate neanche le critiche agli effetti nocivi delle nuove tecnologie che, secondo il Papa, indeboliscono il pensiero critico ed esagerano i pregiudizi. Nel pomeriggio Leone ha visitato un centro di Caritas alla periferia di Madrid, in uno dei quartieri con maggior presenza di migranti della capitale spagnola. Lì ha ribadito le sue critiche a un capitalismo spietato senza compassione per i più deboli. E stasera 400.000 persone lo aspettano nel centro di Madrid, dove celebrerà una veglia con i giovani. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Continuano gli attacchi israeliani in Libano. Oggi sono state uccise 9 persone. 3 erano soldati dell'esercito libanese, quindi non miliziani di Hezbollah. Tra i due paesi è in vigore, almeno sulla carta, una tregua che però è stata concordata senza Hezbollah. E anche a Gaza la tregua continua a essere violata. Dalla firma dell'accordo a ottobre scorso sono oltre 950 le vittime degli attacchi israeliani nella striscia. Solo oggi sono state uccise anche qui 9 persone, di queste 8 sarebbero civili, mentre una è stata identificata dall'esercito israeliano come comandante di una cellula di Hamas. E dalla Cisgiordania è arrivata in giornata la notizia di un bambino di 7 mesi ucciso ieri dall'esercito israeliano mentre viaggiava a bordo di una macchina insieme alla famiglia. Su questo sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
A chi gli chiede come è morto suo figlio Sam, Faida Bouaikal mostra una sua foto sul cellulare. Il bambino, 7 mesi, sorride. La mano che tiene il telefono è fasciata, sfiorata dallo stesso proiettile che ha ucciso Sam ieri a Hebron, in Cisgiordania. Mi ha trapassato la mano e ha colpito mio figlio, che era in braccio alla madre, ha raccontato al quotidiano israeliano Haaretz. Faida Bouaikal stava attraversando Hebron con la moglie, la sua di madre, il figlio undicenne Sam, quando l'auto su cui viaggiavano è stata fermata da un gruppo di soldati israeliani. Non un posto di blocco, dice Faida Bouaikal, ma la famiglia li vede e si ferma. Faida Bouaikal alza le mani sul volante e i soldati sparano. All'agenzia di stampa Reuters la nonna di Sam dirà che pensava a colpi di avvertimento e descriverà la scena così: un proiettile ha colpito mio nipote, gli ha attraversato il viso e la testa e si è conficcato nella guancia di sua madre. L'IDF dirà che i militari hanno percepito che un veicolo stava accelerando verso di loro, una minaccia quindi. A cui Faida Bouaikal risponde però: il soldato era a 10 metri da me, mi ha visto mia moglie e i bambini, era pieno giorno, i finestrini non erano oscurati. Impossibile non vedere che eravamo una famiglia. Secondo l'associazione israeliana per i diritti umani Tselem, i militari hanno permesso alle ambulanze di raggiungere la zona con un certo ritardo e l'auto della famiglia, che è stata poi confiscata, era piena di proiettili. Oggi Faid chiede con dignità che si apra un'indagine sul suo caso e che il responsabile paghi, ma è difficile. Che accadrà?
I nostri droni su San Pietroburgo stanno funzionando. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky parlando dell'attacco di questa mattina contro la città russa. È ora di porre fine a questa guerra, ha aggiunto, ma il leader della Russia vuole continuare a combattere. Le autorità russe della città hanno detto che l'attacco ha causato 4 feriti, tra cui un bambino, e provocato un incendio in una struttura del Ministero della Difesa. Il governatore ha rivolto un appello senza precedenti alla popolazione perché rimanesse in casa. L'attacco è avvenuto in coincidenza con la chiusura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. È da lì che ieri Putin aveva risposto negativamente alla proposta di Kiev di incontrarsi per cominciare un negoziato, e domani Zelensky andrà a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, Trump, commentando possibili sviluppi diplomatici, ha detto: lasciamo che se la sbrighino tra loro. Il servizio da New York.
Finita nel dimenticatoio delle guerre tra Iran e Medio Oriente, l'Ucraina invasa non è però scomparsa dalla lista di dossier risolti sulla scrivania dello studio Ovale. Alla Washington di Donald Trump, si sa, la figura di Volodymyr Zelensky non è propriamente delle più simpatiche, ma l'iniziativa presa dal presidente ucraino negli scorsi giorni, una lettera diretta all'invasore Vladimir Putin chiedendo un incontro faccia a faccia tra i leader di Ucraina e Russia, sembra essere piaciuta al presidente americano. Dovrebbero vedersi chiudere questa storia, ha detto ieri Trump ai giornalisti, svelando potenziali tracce di linee guida che la sua presidenza stia condividendo in questi mesi per vie parallele con Kiev. Nessun dettaglio ancora disponibile e reso pubblico, ma Trump ha fatto capire che concessioni da ambo le parti dovranno essere fatte. A non mancare in questi mesi, in cui si è parlato più di Iran che d'Ucraina, è il supporto sia di intelligence che di armi da parte dell'amministrazione MAGA all'Ucraina, nonostante scaramucce e minacce che hanno reso gli equilibri dell'alleanza ucraino-americana più instabili negli ultimi 16 mesi. Ad avere un ruolo, dicono i ben informati, anche il supporto logistico che i droni di Kiev hanno fornito alle truppe americane impegnate a Teheran proprio nelle settimane in cui i paesi NATO rispondevano picca Trump. La speranza è la stessa, che dopo mesi di stallo diplomatico queste chiacchiere di possibili incontri futuri possano rappresentare piccoli segnali di apertura. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Sono critiche le principali associazioni dei consumatori sulla proroga dello sconto sulle accise. Il decreto approvato oggi riduce infatti il taglio sul diesel dimezzandolo da 10 a 5 centesimi al litro. Lascia invece a 5 centesimi quello sulla benzina. Per l'operazione verranno usati 194 milioni ricavati dall'extragettito dell'IVA, il maggiore introito dovuto proprio all'aumento del prezzo del carburante. E in chiusura, in Tunisia sono in corso manifestazioni contro la crisi ecologica causata dall'impianto industriale di Gebes nel sud-est del paese. Le iniziative sono organizzate dal collettivo Stop Pollution e sono tra le poche proteste ancora possibili dopo il colpo di mano e la stretta sulle opposizioni di Kais Saied. A Tunisi abbiamo raggiunto Matteo Garavoglia, giornalista freelance.
La crisi ecologica in corso a Gebes, che è una città del sud-est tunisino dove ha sede una fabbrica del gruppo chimico tunisino, va avanti ormai da quasi 50 anni. Questo polo industriale utilizzato per la lavorazione del fosfato e la produzione di fertilizzanti è fortemente inquinante. Gli impatti ambientali sono evidenti. Gebes è l'unica oasi del Mediterraneo marittima ed è in corso una desertificazione molto molto intensa. Si racconta anche molto spesso di come quasi ogni nucleo familiare abbia un caso di cancro tra i propri familiari. Si può dire che Gebes sia una ferita aperta e ancora molto sanguinante nel paese, perché le mobilitazioni avvengono in città ma sono partecipate anche da tante persone che vengono da fuori, e l'unico vero asse dove si può trovare una certa contrapposizione alle forze di governo. È troppo urgente ed è anche troppo evidente il danno ambientale anche per la salute dei cittadini rispetto a questo impianto, che non è, come dire, una contrapposizione frontale rispetto alle politiche di governo in generale, ma potrebbe diventarlo presto se poi certe volontà da parte dei manifestanti non venissero poi accolte.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.